Ora passiamo al sesto punto. Allora, la sesta cosa che magari verifico è se c'è o meno il compenso dell'amministratore nell'SRL. Bene. E poi cerco di rendere omogeneo o comunque equiparare il compenso dell'amministratore in base alle spese che sostiene l'amministratore per sostenere il proprio stile di vita, insomma, in sostanza. E quindi cerco di rendere, o almeno cerco di far attribuire ai miei clienti un compenso da amministratore che è pari alla parte, di spese che gli servono per mantenere il proprio stile di vita. Perché dico questo? Dico questo perché sempre considerando un utile che va sempre, verso l'alto, ok? E nel quale di fatto un socio amministratore poi di base non è più operativo perché delega la parte operativa ai dipendenti e ai collaboratori. Ecco che il compenso dell'amministratore in qualche modo gli serve per avere determinati bonus fiscali, esempio rimborso forfettario, bene. Però diminuendo il compenso da amministratore, tu sai che il socio amministratore paga i contributi INPS solo sulla quota del compenso d'amministratore, mentre tutti gli altri utili che in qualche modo sono all'interno della SRL rimangono lì, se poi li preleva come socio finanziatore. È vero che potrebbe pagare un carico impositivo più alto, però siccome non paga più i contributi INPS, di fatto al socio gli conviene prendere più utili, pagando tutte le imposte anche sulla distribuzione, invece che prendere queste cose come compenso da amministratore. Dunque, la cosa che faccio, allora, è una cosa che può sembrare complicata, ma non lo è. Faccio in modo di dare un giusto compenso all'amministratore dell'SRL. Tendenzialmente il compenso sarà almeno pari, circa 16 o 20 mila euro, perché così l'amministratore può avere un anno di contribuzione per l'anzianità INPS e quindi anche sotto il profilo dell'INPS è coperto. Però se può eventualmente poi insomma, fermarsi, è meglio arrivare a un certo valore tale per cui tutto quello che vuole in più deve essere preso come distribuzione di utili, perché su quegli utili tendenzialmente non ci pagherà il carico contributivo, ok? Adesso qui, adesso probabilmente te l'ho fatta più complicata del dovuto e ci vuole un po' più di analisi e questa cosa si affronta meglio in una consulenza dal vivo con me, però ti posso dire che io, se dovessi essere un tuo cliente, faccio in modo di alzarti il compenso d'amministratore è solo il giusto che ti serve per mantenere le spese per farti pagare meno INPS possibile, insomma, in sostanza, e in più farti avere tutti i rimborsi, praticamente spese possibili. Ah, premetto anche un'altra cosa a questo punto. Sempre sul compenso d'amministratore, sempre in questo punto, diciamo, farei in modo di allacciare sulla tua busta paga tutti i bonus fiscali possibili, esempio i figli a carico nel caso, esempio eventuali deduzioni per altri contributi pagati, oppure anche con quello che si chiamava il bonus Renzi, ok? Quindi ti metterei sulla busta paga dell'amministratore tutti i possibili bonus che la legge consente alla busta paga, ok? Quindi ci sono delle cosine che vanno sistemate, sappi che magari non diventerai ricco, però ti permetteranno di ottimizzare il carico fiscale grazie appunto alla tua busta paga. Quindi questo secondo me è quello che io farei in questo caso con questo specifico punto. E questa cosa introduce essenzialmente il settimo punto, ossia il settimo punto è quello di prelevare utili senza contributi INPS. E diciamo che alcuni strumenti di efficacia fiscale sono un po' collegati rispetto agli altri, che più che magari dargli un nome o catalogarli con una checklist, è perché tutto ha un meccanismo che in qualche modo per alcuni strumenti in qualche modo sono collegati, ok? Sono correlati, forse è il termine giusto. Ecco che per questo punto ricordati che quando tu prelevi utili senza pagare i contributi INPS commercianti, ecco che lì di fatto tu risparmi nel prendere gli utili semplicemente come socio finanziatore. Mi spiego meglio, vediamo se questo esempio può esserti di aiuto. Se tu prelevi tutti gli utili dalla tua SRL, perfetto, come imposte tu paghi circa il 42,72%, ossia paghi un pochettino meno rispetto all'aliquota massima IRPEF che c'è sul compenso dell'amministratore, perfetto. Qual è però il problema? Il problema è che sul compenso dell'amministratore ci sono i contributi INPS da pagare, bene. E soprattutto sugli utili dell'SRL tu dovresti pagare anche i contributi della gestione commercianti come socio lavoratore, bene. Quindi quello che io farei, o almeno come un progetto di lungo periodo, e sempre dicendo la verità, è quello di fare in modo di toglierti come socio lavoratore, sempre se questa cosa è vera, di abbassarti il compenso d'amministratore fino al limite di poterti sostenere le tue spese correnti e poi tutti i soldi in più che rimangono sull'SRL te li farei prelevare proprio come distribuzione di utili. Ovvio che questa cosa sembra che sia molto semplice, e infatti lo è. Ci vuole semplicemente un po' di accortezza sul fare i calcoli, calibrare questi strumenti, ok? Perché il settimo punto, e veramente lo voglio sottolineare, un metodo per risparmiare le imposte è proprio quello di prendere gli utili dell'SRL senza pagare i contributi INPS commercianti, ok? Cosa che si fa con poco e che ti fa risparmiare tanti tributi, perché in questo caso risparmi appunto i contributi INPS, direi. Però sappi che anche se tu in questo momento stai pensando, sì, però è vero Simone che per quanto riguarda la distribuzione degli utili, pago comunque sia un'aliquota un po' più alta rispetto agli utili bassi che potrei prendere con il compenso dell'amministratore. Sì, è vero, hai ragione. Però il problema è che sul compenso dell'amministratore tu ci paghi anche i contributi INPS, mentre sugli utili dell'SRL come socio finanziatore tu non ci paghi i contributi INPS commercianti, quindi di fatto tu proprio guadagni a livello fiscale se prelevi gli utili come distribuzione di utili senza essere socio lavoratore, ossia tu sei un socio finanziatore, cosa che puoi fare insomma con un po' di accortezza. Ok, perfetto. Detto questo, andiamo all'ottavo punto. L'ottavo punto sono le royalties. E qui effettivamente ci sarebbe un mondo, sarebbe oggetto di un altro podcast, però cerco di essere sintetico. Le royalties sono quelle cose che tu ricevi come canone di affitto del know-how che tu dai appunto in affitto alla tua SRL. Bene, faccio un piccolo esempio: se tu affitti un immobile a una persona, tu ricevi un canone mensile, giusto? Bene, perfetto. Ecco che se tu hai un know-how, esempio il famoso marchio. Ok, ecco che lì sopra allora tu puoi chiedere alla tua SRL un tot di royalties alla tua SRL e tu prendi i soldi e li metti sul tuo conto corrente personale. Qual è il vantaggio di tutta questa cosa? È che per la società è un costo completamente deducibile, sia ai fini IRAP sia ai fini IRES. Bene, tu ti prendi già i soldi sul tuo conto corrente e lì sopra paghi l'IRPEF ordinaria, però ridotto di un 25% o di un 40% in funzione se hai più o meno di 35 anni. Quindi già puoi capire da solo che per te questa cosa ha un enorme vantaggio fiscale, ok? E questa roba per te è molto buona, però ovviamente devi stare un po' attento perché l'Agenzia delle Entrate non vuole che utilizzi queste cose solo come strumento per distribuirti gli utili. Alla fine dicendo bugie, no? Cioè vuole che sia una cosa vera, ossia vuole che il know-how sia una cosa vera, esempio il logo, esempio il marchio o altre tipologie di know-how di cui insomma spiego un po' più nel dettaglio in un altro podcast. E in più dopo questo, oltre a essere vero, il valore di scambio deve essere anche questo di mercato, ossia ti faccio un esempio stupido: se tu oggi crei un logo e lo dai subito domani alla tua SRL per 100.000 euro, effettivamente in caso di controlli, 100.000 euro al mese preciso, in caso di controlli, ecco che magari questa cosa può essere poco credibile, no? Agli occhi del fisco. Bene, se tu invece avessi il marchio della Coca-Cola e tu potessi darlo in affitto alla tua SRL 100.000 euro al mese, probabilmente è un valore anche basso, ok? Perché il marchio della Coca-Cola ovviamente ha un valore direi inestimabile. Quindi, ovvio che questo è un esempio, però è un esempio per farci capire che questa cosa deve avere un valore di mercato vera, ossia deve avere un valore pari ai soldi che tu pagheresti per acquisire quel determinato specifico know-how, ok? Anche qui non ci sono metodi troppo specifici per calcolare questa cosa. L'unica cosa vera che puoi utilizzare è farti fare una perizia prima da parte di un perito o anche un commercialista in cui ti calcola quanto è il valore di questa royalties, ok? E quindi tu ti puoi scaricare questa cosa sapendo che in caso di contestazioni dovrai andare davanti a un giudice e gli farai presente la perizia che tu hai fatto fare per testimoniare il valore vero di mercato che tu hai utilizzato, ok? E quindi anche questa cosa essenzialmente è una cosa importante. Anche qua, a mio parere, se tu crei un SRL oggi e hai comunque il marchio, diciamo, nuovo, ovvio che questa cosa non la puoi utilizzare. Dovrai aspettare comunque 2 o 3 anni perché il tuo marchio deve avere un valore distintivo vero, ok? Quindi questa cosa è un valore che te lo può dare, insomma, riceverai il valore o il vantaggio fiscale sul lungo periodo, però è una cosa che devi pianificare prima, perché prima pianifichi questa cosa meglio e prima riesci a risparmiare le imposte e contributi. E soprattutto, a maggior ragione, sottolineo, nel momento in cui tu hai un'azienda con più anni di anzianità e questa cosa più produce fatturato, ovvio che quella cosa veramente ha un segno distintivo, ok? E quindi avrai maggior forza per difendere il tuo marchio. Più lo utilizzi, più è fatturato, più ci fai soldi e più puoi proteggerlo in caso di controlli fiscali. A maggior ragione questa cosa la puoi fare nel momento in cui hai utili importanti. Bene, chiusa parentesi, quindi questo è tutto quello che devi fare, che almeno io controllo e verifico per le royalties. Perfetto. E anche le royalties è un elemento che è presente sul bilancio. Perfetto. Poi andiamo all'ultimo punto, che se vado bene è il punto 9. Questo ultimo nono punto di strumento di risparmio fiscale non è in qualche modo visibile facilmente sul bilancio, però è un meccanismo importante, che è il fatto di accumulare utili nell'SRL. Ok? Allora, faccio una piccola premessa. Noi imprenditori, anche me compreso, abbiamo bisogno ogni anno di accantonare un po' di utili, o comunque te lo dico proprio per esperienza. Tutti gli imprenditori che comunque avevano un certo volume di fatturato alto, utili alti, comunque hanno la caratteristica di accantonare un po' di soldi per il futuro, non dico per le spese aziendali, magari di più per i beni strumentali, per il cambio, per il rinnovamento, ma soprattutto per avere un cuscinetto di ossigeno per le spese future, per gli imprevisti, essenzialmente. Perfetto. Anche io, per esempio, che sono un commercialista e non ho un prodotto fisico o un servizio, comunque, allora, magari non dico di aver coperto un anno di spese operative, però a 6 mesi dovrei esserci arrivato. Quindi ho un cuscinetto di utili accantonati nella mia SRL per pagare le spese operative e i collaboratori per i prossimi 6 mesi. Perché questo? Perché comunque se per qualche motivo mi dovesse subito calare il fatturato e non fatturare più nulla, perlomeno ho 6 mesi di ossigeno per continuare a pagare i miei collaboratori e farli lavorare tranquillamente e continuare a ristrutturare la mia azienda per recuperare il fatturato, ok? Questo è il tutto. Quindi l'accantonare gli utili nella tua SRL è una cosa che tutti gli imprenditori fanno, ok? A maggior ragione se hanno utili alti. E questa cosa tu la fai sia che tu hai una ditta individuale, sia che tu hai un SRL bene. Però qual è la differenza? Che se tu hai una ditta individuale, tu comunque fai tutto quanto l'utile. E anche se lo lasci nel conto corrente della tua ditta individuale, ci dovrai pagare le imposte. Ed è qui che l'imprenditore che ha una ditta individuale percepisce di pagare molte imposte. Perché? Perché comunque sia pagherà sempre tutti quanti i contributi INPS, ok? Mentre con un SRL li può diminuire, perfetto. Però è anche vero che se tu hai una ditta individuale e lasci, per esempio, 10.000 euro, no? Nel conto corrente aziendale, però nella tua dichiarazione dei redditi li devi comunque tassare e lo tassi con l'aliquota più alta al 43%, ovvio che tu percepisci un carico fiscale più alto. Perché? Perché tu ricevi 10.000 euro in meno, ma nonostante questo ci paghi l'aliquota più alta del 43% più le addizionali che saranno circa il 2%, quindi tutto 45%. Ovvio che tu ti accorgi, o almeno pensi, che con una ditta individuale il carico fiscale italiano è troppo alto, perché appunto ricevi meno soldi, cacchio, ne prendi meno, però di fatto tu paghi di più. E quindi è normale questo meccanismo, cioè è una cosa che noto come modello di pensiero su più imprenditori che hanno una ditta individuale. Bene, mentre dall'altro lato, abbiamo un SRL, ok? Non puoi pensare di non pagare nulla, ok? Però se tu accumuli soldi nella tua SRL, accumuli gli utili nella tua SRL, ecco che lì sopra tu paghi il 24% di IRES, perfetto. Quindi tu devi pensare che gli utili che tu lasci nella tua SRL, lì sopra paghi il 24% fisso e li puoi utilizzare ovviamente solo ai fini aziendali. Bene. Mentre dall'altro lato, tu come ditta individuale, tu è vero che i soldi potenzialmente li potrai sempre prendere, quegli utili lì, che accantoni sull'utile della ditta individuale. Bene. Però paghi comunque sia il 43% di IRPEF più il 2% circa di addizionali comunali e regionali. Quindi da un lato paghi 45% con la ditta individuale anche se non hai questi soldi, mentre con la SRL non paghi il 45 ma paghi il 24 e come puoi notare c'è una differenza superiore del 20% e sono un sacco di soldi perché ogni 100.000 euro di utile che tu hai accantonato, ecco che con la SRL risparmi almeno il 20% e sono un sacco di soldi, non è poco, ok? Poi è ovvio che questi soldi devono essere utilizzati solo ai fini aziendali. Però di fatto ti dico che tutti gli imprenditori che che sono in crescita comunque accantonano utili. Cioè è difficile, è impossibile pensare di diventare dei grandi imprenditori e prosciugare sempre la cassa aziendale. Perché di fatto anche se tu avessi una ditta individuale e dovessi fare veramente un fatturato utile enorme, di sicuro dei soldi per il futuro della tua SRL, scusami, della tua ditta individuale, comunque se li accantoni, perfetto, però peccato che lì sopra ci paghi comunque le imposte. E poi sottolineo, nel momento in cui tu farai un exit dalla tua SRL, ci sono altri strumenti di risparmio fiscale, quindi di fatto ti dico che accantonare gli utili nell'SRL, ovvio che possono essere utilizzati solo per fini aziendali, però ti dico che ci sono tante altre cose, accortezze che puoi prendere per utilizzarli al meglio nel rispetto della legge, che però non è oggetto di questo podcast, ok? E magari in un futuro, insomma, farò un podcast in cui elenco gli strumenti di efficacia fiscale un po' più, diciamo, avanzati. Ok, a questo punto apro anche questa piccola parentesi, perché in un certo senso in questo podcast hai visto insieme a me, o in questi due podcast, perché sta diventando un po' lungo e probabilmente lo voglio separare, in questo podcast che hai ascoltato, sono in un certo senso gli strumenti di efficacia fiscale di primo livello, perché sono le cose che io a livello base, comunque sia, metto a disposizione per me e per il mio team da controllare ogni mese quando faccio il controllo della contabilità dell'SRL dei miei clienti guardando i numeri del bilancio che hanno insomma, ottenuto nel corso di ogni mese, appunto in sostanza. E ti dico questo perché proprio questa procedura è una cosa che io faccio utilizzare ai miei collaboratori per essere certo che l'imprenditore abbia ottimizzato almeno a livello base il maggior numero di imposte e contributi, ossia che abbia ridotto il carico fiscale al meglio. Perfetto. E poi, insomma, magari in un futuro ti elencherò anche gli strumenti di efficacia fiscale un po' più evoluti. Ok, ora secondo me andiamo verso le conclusioni perché l'obiettivo di questo podcast l'ho ottenuto essenzialmente di darti queste informazioni. Premetto che ci sono anche altre cose che si può fare per gestire l'aspetto fiscale, però magari non te ne parlo qui. Ne farò un altro podcast. Magari può capitare che tu hai in qualche modo una sede tua, cioè un immobile tuo, e quindi tu all'interno ci metti la SRL e fai un contratto di affitto per prendere la locazione. Quindi paghi le stesse imposte che ha in qualche modo un amministratore, però di fatto non ci paghi i contributi INPS. Quindi, insomma, in sostanza ci sono altri strumenti che però magari hanno bisogno di un contesto un po' diverso e che ti linkerò in altri podcast. Quindi, dunque, secondo me, per darti il maggior numero di soluzioni fiscali per farti tagliare il maggior numero di imposte e contributi, ho messo a disposizione un manuale completamente gratuito di strumenti di efficacia fiscale sul mio blog www.efficaciafiscale.com e lì sopra, appena tu scaricherai il manuale, troverai almeno 94 strumenti di risparmio fiscale che tu puoi utilizzare alla tua SRL e come noterai sono veramente molto più importanti o comunque molto più ampio rispetto che al contenuto di questo podcast. Quindi puoi andare benissimo sul mio blog www.efficaciafiscale.com, scaricare il manuale e lì all'interno troverai ulteriori strumenti di efficacia fiscale che potrai utilizzare grazie all'aiuto del tuo commercialista. Sempre lì all'interno, oltre alla checklist, troverai tutto quello che devi fare per proseguire il rapporto con me a un livello successivo, ossia chiedendo una consulenza di efficacia fiscale e quindi come applicarti questi strumenti nella tua posizione specifica, facendoti risparmiare più imposte e contributi possibili, e anche eventualmente per poter portare la SRL da me e quindi registrare o comunque tenere la contabilità utilizzando la procedura della contabilità controllata, che è una procedura che io faccio utilizzare ai miei collaboratori, che mi permette di rendere la tua SRL come un bancomat da cui farti prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi, perché controllando la contabilità ogni mese, controllando i numeri del bilancio della tua SRL, io sono certo che tu ogni mese hai sempre più soldi, quindi poi se fai più soldi riesci a pagarmi e io e te riusciamo a vivere insieme e felici, ok? Perché nel momento in cui io sono certo che tu fai soldi, io sono certo che poi io e te riusciamo ad andare avanti nel corso degli anni. Perfetto. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci incontriamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!